Ed eccomi qua di ritorno dai campi, quali campi? In realtà dal mio balcone ho appena piantato dei fiori, ho piantato dell'insalata, della rucola, della menta, tutto quello che spero presto fiorirà, come ogni anno, e che mi darà un po' di colore al balcone, questo senso dell'estate, dopo un inverno grigio, qui fa molto freddo ancora a Berlino e tutti stiamo aspettando con ansia la primavera che arriverà tra poco, arriverà alla fine di aprile, e allora perché no preparare i nostri balconi? Voglio partire da questo per parlare un po' del fai da te. Chi fa da sé fa per tre, parliamone in questo episodio di Parola di Life Coach. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. Ed eccoci qui con il nostro appuntamento ormai immancabile del mercoledì mattina di Parola di Life Coach. Se stai ascoltando questo podcast su Apple Podcast, lasciami una review, lasciami le 5 stelline che servono all'algoritmo proprio di Apple Podcast a far conoscere questo podcast a più persone possibile. Tra l'altro ti ricordo come sempre che nei link in descrizione ne trovi uno che porta ad un mio audio corso gratuito sulla self-confidence. Sono partito all'inizio di questo episodio parlando di giardinaggio, forse dovrei dire balconaggio, piantare dei semini nei vasi del balcone per avere un po' di fiori, per avere un po' di insalata, un po' di rucola, della menta, del basilico. È molto divertente. È quel lavoro manuale che a volte è molto semplice, che ti serve per staccare, che ti serve per riflettere. E come vedete, mentre facevo questa operazione, ho detto, ok, ho una nuova idea per un episodio del podcast e adesso vado subito a registrarla per poterla condividere con la community, community che cresce sempre di più su tutti i social. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Carlo Lo Iudice e su YouTube come Carlo Lo Iudice Coach. Parliamo del fai da te. È una cosa molto comune qui in Germania, è una cosa molto diffusa qui in Germania. Ci sono degli shop molto grandi che vendono per esempio legname, viti, colle, strumenti, attrezzi vari, dove si può andare per comprare tutto quello che serve per il fai da te. È un po' un'idea più primitiva, se volete, rispetto all'IKEA. L'IKEA è già un'evoluzione di tutto ciò. All'IKEA trovi il mobile già fatto, d'accordo, lo devi montare a casa, in genere ti avanza sempre qualche pezzo dopo che l'hai montato, ma questa è un'altra storia. Però il mobile è già fatto, lo vedi, esposto, ha delle istruzioni da seguire. Invece in questi negozi di cui ti sto parlando tu compri proprio il materiale nudo e crudo, il legno da tagliare, magari già tagliato in assi. Non è che vai in una foresta a tagliare gli alberi, certo il legno è già levigato, già tagliato in assi, ma va poi ulteriormente tagliato, quindi serve anche una fase di progettazione. A cosa serve questo tipo di fai da te? Perché è così diffuso? Perché qui in Germania, qui a Berlino, per esempio, è tipico costruirsi il letto da sé, creare gli Hochbett, che sono questi letti alti, che servono per risparmiare spazio nelle stanze. Quindi hai un Hochbett, io stesso ho un Hochbett perché mi piace molto questa idea di dormire in alto, e sotto ho tanto spazio, posso avere altre cose, c'è un divano, il letto è su, non mi occupa lo spazio della stanza. E quando sono venuto qui a Berlino 10 anni fa, e per me si è aperto un mondo nuovo. Non sono mai stata una persona particolarmente manuale, con una grande manualità, nel senso che non ho mai potuto metterla in pratica, se non in teatro, dove a volte, è chiaro, dovevo allungare cavi, appendere delle luci, fare delle cose, però anche lì avevamo i tecnici, avevamo gli scenografi, persone che poi si occupavano del lavoro più intenso, del lavoro manuale vero e proprio. A casa, per tradizione un po' italiana, non so se è più del sud che del nord, se è più delle città che delle province, non ne ho idea. Almeno nella mia famiglia è sempre stato tutto delegato. Ecco, mio padre si è sempre occupato degli impianti elettrici, quello sì, però per il resto, se c'è da pittare, si chiama il pittore, il muratore, il falegname, eccetera, eccetera. Qui in Germania è un po' diverso. Quando mi sono trasferito, vi dicevo, ho visto come tanti ragazzi costruiscano da sé delle cose. Quindi il pittare da soli, questo l'avevo già fatto in Italia, devo dire la verità, ma il costruire un mobile, costruire un letto, costruire un armadio, farlo da soli è un'operazione molto diffusa qui. Non solo tra i ragazzi, e questo è anche un punto, anche le ragazze. Le ragazze hanno una incredibile manualità. Incredibile, perché io non l'ho mai vista così in maniera diffusa in Italia. Sicuramente ci sono persone, ci sono donne che hanno una grande manualità. Ecco, ma qui la diffusione di questo, ed è probabilmente dovuta a questa diffusione al sistema educativo. Il sistema educativo che tende a stimolare il bambino, a renderlo autonomo, a lasciare che possa sperimentare, sporcarsi. Le mamme portano i bambini nei parchi anche quando piove, e Berlino non è una città calda. Io ho sempre il ricordo un po' delle mamme italiane del attento non sporcarti, attento non fare questo, attento lì, attento ti fai male, che forse un po' eccessivo. Non sto dando un giudizio, sto semplicemente condividendo con voi una lettura che ho messo appunto in 10 anni di vita all'estero. C'è tra l'altro un racconto curioso di Michael Ende, che è l'autore della Storia Infinita. Chi si ricorda il film probabilmente più facilmente della Storia Infinita? Ve lo ricordate? Ecco, l'autore si chiama Michael Ende, si chiamava, e c'è un racconto molto divertente. Lui amava molto l'Italia e ha anche scritto in italiano. Penso che abbia anche vissuto a Roma. Racconta delle case italiane e di questa stanza, la più grande di tutta la casa, che si chiama, dice, salotto o salone, ed è la stanza che non viene mai utilizzata. Dal suo punto di vista di tedesco, in questo caso, era estremamente curioso e inspiegabile perché sacrificare la stanza più grande della casa per creare una sorta di museo, un posto dove non si può entrare se non quando ci sono degli ospiti, e non è detto, a volte quella stanza rimane immacolata per sempre. È chiaro, è il risultato di una scelta appartenente a una generazione, quella nata nel dopoguerra, cresciuta in case molto piccole dove si stava tutti insieme in una, due stanze, alcuni avevano anche gli animali, e l'emancipazione era proprio rappresentata da quella stanza museo dove non ci si poteva sedere, non si andava a mangiare, non si andava a fare nulla se non quando veniva un ospite. Quella stanza immacolata era lì solo per essere pulita. La riconoscete? Forse nelle vostre case le cose sono cambiate sicuramente, sicuramente è nelle case dei vostri genitori o dei vostri nonni. Io ho un'immagine, quando l'ho letta in questo libro ho riso tantissimo, perché davvero è un punto di vista interessante. Gli occhi degli altri ci aiutano a vedere la nostra realtà più da vicino, la distanza ci aiuta a vedere le cose più da vicino. L'ho detto anche altre volte in questo podcast, qualcuno l'aveva segnalato, dice che bella questa frase, è la verità. Torniamo Torniamo allo scopo di questo episodio, parlare della manualità, quello che posso fare e come farlo. Vi darò anche dei consigli, voglio condividere con voi un po' la mia esperienza. Ecco, partendo dalla mia esperienza, appunto, vi dico che ho sempre pensato di non essere in grado di poter fare delle operazioni anche molto semplici in casa, dei lavoretti in casa particolari, ho sempre pensato di non poterli fare. E questa è la famosa storia che ti racconti. A un certo punto ho cambiato questa narrazione. Ho cominciato a fare dei lavori, sbagliando molto spesso, sbaglio ancora, però ho il coraggio adesso, non ho più paura di farli. Una mia cliente mi ha scritto l'altro giorno e mi dice: ho fatto dei lavori in casa e i miei figli mi hanno detto: ma che brava mamma, sai fare tante cose da sola. Ecco, quell'esempio da passare ai figli, quell'esempio di un'azione che racconta, che dice: guardate, lo potete fare anche voi. Renderli partecipi durante i lavori, con l'attenzione dovuta, ma renderli partecipi, concepire lo spazio casa non come quel famoso salotto di cui vi parlavo prima, ma come un luogo dove ci abito ed è in continua trasformazione e dove anch'io voglio metterci mani. Non è un museo la casa. La casa è un posto dove ci vivi e deve diventare il tuo posto. E diventa il tuo posto quando cominci a fare dei piccoli lavoretti qua e là. Se non li avete mai fatti questi lavori, adesso starete dicendo: sì, è vero, è bello quello che dici, però io no, proprio non sono capace, io non sono capace a mettere una mensola, non sono capace ad appendere un quadro, a mettere un chiodo sul muro. Beh, sapete qual è la novità? Che non siete capaci per due motivi: o non lo avete mai fatto addirittura, quindi vi raccontate questa storia e non sapete nemmeno che origini abbia questa storia, oppure l'avete fatto qualche volta e avete, tra virgolette, sbagliato, o qualcuno vi ha fatto notare che avete sbagliato e da quel momento avete messo una pietra sopra alla questione e creato la famosa narrazione limitante: io non sono in grado di. Ma questo è un podcast motivazionale e allora io che ci sto a fare qui? Proprio a dirti che tu puoi tranquillamente, e vediamo come. Innanzitutto, valutando la fattibilità di un lavoro. Che cosa intendo? Che ci sono dei lavori manuali relativamente semplici o non rischiosi che si possono fare, ci sono dei lavori manuali che invece richiedono una certa professionalità. Vi faccio un esempio molto pratico: mettere un quadro, appendere una mensola, pittare, aggiustare la bici, cambiare l'acqua al radiatore. Ecco, queste sono cose che si possono fare. Poi vedremo come, ma sono cose che si possono fare. Alcuni lavori, per esempio, di idraulica, lì, ecco, su mia esperienza personale, richiedono una certa esperienza. Due volte ho provato a cambiare il boiler in una casa quando vivevo in Puglia e ho allagato la casa due volte. Ecco, alla terza volta ho chiamato l'idraulico perché mi aveva detto: guarda, non è un lavoro semplicissimo questo qui. Ora non sto dicendo che è impossibile, però è successo più di 10 anni fa. Forse non c'erano nemmeno così tutorial su YouTube, perché questo è il secondo punto di cui vi parlerò, e quindi ci siamo un po' avventurati io e un amico in questa impresa folle. Ecco, individua quindi quei lavori che sono fattibili, fuori dalla tua comfort zone, ma fattibili. Quindi non andare magari a cambiare l'antenna sul tetto o non salire su una scala di 10 metri, però ci sono dei lavori fattibili: mettere un quadro, una mensola, costruire un mobile, anche un mobile IKEA. Ecco, cerca di individuare quei lavori, ripeto, fuori dalla tua comfort zone, ma fattibili. Punto numero 2, informati bene su come eseguire il lavoro. Basta andare su YouTube e troverai tutorial di ogni tipo. Secondo passo ancora, punto B, è chiedere a qualcuno, chiedere ad un amico informazioni, iniziare ad informarsi. Chiedi ad un amico come si fa a mettere un fischer nel muro e ti dirà: guarda, allora devi fare questo, prendi un trapano, eccetera, eccetera. Non possiamo saper fare tutto. Non possiamo saper fare tutto. Io so creare il podcast, so editare, anche quello l'ho imparato passando le nottate guardando tutorial. Però, diciamo, è un lavoro tecnico, non è un lavoro manuale. Altre cose devo guardarle online. Mettere il silicone, devo guardarlo online. Non l'ho mai fatto prima, il silicone alla doccia, intendo, non la plastica facciale. Ecco, quello è un lavoro manuale che probabilmente non si può fare col fai da te. Punto numero 3, l'attrezzatura giusta. Inizia a comprare dell'attrezzatura giusta. O fatela prestare, però ti dirò, una volta che hai un trapano, all'inizio io me lo facevo prestare, ma una volta che hai un trapano allora sei già predisposto all'idea di poter fare dei buchi. Una volta che hai un seghetto elettrico sei già predisposto all'idea di poter tagliare legno. Ecco, man mano che ti fai la tua attrezzatura inizi anche a creare una nuova immagine per te stesso, cioè l'immagine della persona che è in grado di fare un qualsiasi lavoro, unstoppable. Punto numero 4, non cercare la perfezione. Se è la prima mensola che metti al muro, è probabile che qualcosa andrà storto, forse la mensola stessa, o se stai pittando. E non cercare la perfezione. Se hai seguito sul mio Instagram i miei lavori di pitturazione del mio studio qui a Berlino, ecco, è uno studio che io ho concepito soprattutto per i video che faccio su YouTube, e quindi uno studio per l'incontro virtuale, ma è anche l'ambiente dove adesso passo molte ore. E ho pittato, non ho pittato con perfezione. No, ci sono chiaramente viste da vicino, poi insomma uno può vedere delle imperfezioni, non importa. Ho fissato uno standard, il più alto possibile per le mie capacità al momento, raggiunto quello per me va bene. Non faccio il pittore di professione e poi è il mio studio, mi piace così, è vissuto e mi piace anche con questi errori. Non cercare la perfezione. Se vuoi la perfezione, chiama un professionista. Un professionista, una persona che pitta da anni 8 ore al giorno e che conosce alla perfezione quel lavoro, lo eseguirà alla perfezione. Io non sono un pittore, avrò pittato in vita mia 5-6 volte, non mi ricordo nemmeno, forse 10 per essere ottimisti, e quindi non pretendo di fare un lavoro preciso. Scegli il tuo standard, raggiunto quello, il lavoro è ben fatto. La prossima volta lo farai meglio, migliorerai sempre di più. Punto numero 5, fatti aiutare da qualcuno. Però attenzione, farsi aiutare non significa far fare tutto a quella persona. Puoi anche chiamare l'amico o l'amica esperta, ma dando a questa amica o amico esperta un compito, farti da coach, dire: voglio farlo io, tu mi dici cosa fare e io faccio, il buco al muro voglio farlo io, la mensola voglio metterla io perché voglio imparare. Altrimenti sarai sempre l'aiutante del tuo amico, ma non raggiungerai mai l'autonomia. E allo stesso modo questo puoi farlo con i tuoi figli. Una volta che avrai imparato, se ci sono cose che già sai fare, la pasta fatta in casa, la pizza, qualsiasi lavoro manuale, lascia che siano loro a farlo e che siano loro a sbagliare, che siano loro a sperimentare, perché questo tipo di operazione serve a costruire la sicurezza in se stessi e a cambiare la narrazione, a creare una narrazione nuova. Posso farcela, so farcela. Sono una persona che se si trova da sola sa fare questo, questo e quest'altro. Una sorta di piccolo MacGyver che sa inventare, trovare le soluzioni. E poi quello del fai da te è un modo per rilassarsi, per creare un lavoro creativo, veder nascere qualcosa. Adesso io passerò i prossimi giorni, lo so, a guardare il balcone aspettando che spuntino le prime piantine, se ho eseguito tutto bene, ovviamente. Anche questo, questa speranza, questo dubbio è molto divertente. Io lo trovo molto divertente. Probabilmente avrò sbagliato delle cose, ma non importa. Ne avrò sbagliate meno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ho piantato troppo tardi, quest'anno ho piantato forse nel momento giusto. Vi terrò informati tramite Instagram, perché lì posso postare delle foto. Quindi iniziate anche voi a fare i vostri lavoretti. Fatemi sapere come va. Cambiate la narrazione. Come vedete, il concetto di coaching è olistico. Si può partire da diversi punti per raggiungere un risultato. Se imparo a mettere una mensola, se imparo a costruire un mobile da zero, inizierò a cambiare la narrazione, inizierò a smetterla di dirmi che non sono bravo a fare questo, che non sono capace a fare quest'altro, che sono un disastro a fare determinati lavori. No, inizierò a pensare che, un attimo, datemi un libretto di istruzioni, datemi un tutorial, datemi un martello e vi costruisco il mondo. Vedete come si ritorna in potere. Riprendiamoci la nostra vita in mano, riprendetevi la vostra vita in mano. Diffondete questo episodio, questo podcast, fatelo girare. Buona settimana e ci vediamo al prossimo episodio di Parola di Life Coach.
Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore.